Quattro anni fa ho scritto un libro che si chiama Il consumo delle immagini. Però il vero titolo che appunto mi piaceva dare a questa conversazione è Mal di sguardo. Che cos'è il mal di sguardo? Beh, il mal di sguardo è l'imperativo estetico. Adesso cerco di spiegare che cosa vuol dire. E quindi in un certo senso questa conferenza ha uno scopo terapeutico, cioè cercare di capire se possiamo guarire dal mal di sguardo oppure se ci dobbiamo rassegnare. Prima di tutto devo precisare una posizione, cioè devo precisare il luogo da cui parlo, ovvero devo precisare qual è la mia posizione di enunciazione, che è una nozione secondo me abbastanza precisa. Cioè tutto quello che noi diciamo è detto da un luogo, per cui la stessa cosa detta da due posizioni di enunciazione differenti è diversa secondo me, anche se l'enunciato è il medesimo. Allora la mia posizione di enunciazione prima di tutto non è quella di un artista e non è nemmeno quella di un critico e direi non è nemmeno quella di un esperto d'arte, è abbastanza simile a quella di uno spettatore interessato. Io ho studiato filosofia, non dico che sono un filosofo perché sarebbe un po' troppo presuntuoso, diciamo che sono uno studente di filosofia e mi fa piacere essere uno studente di filosofia e in particolare mi sono occupato e mi occupo di estetica, ma c'è qualcosa di più, ancora di più importante che vi devo dire rispetto alla mia posizione di enunciazione, cioè che posizione ho rispetto a quello che chiamo sistema arte. La mia posizione deriva da un dubbio. Il dubbio è questo. Siamo sicuri che il valore che più o meno implicitamente noi assegniamo all'arte, intesa come l'insieme delle opere e degli artisti. Adesso mi fermo qui. Il sistema è una cosa più complicata, ne parlerò più avanti. Siamo sicuri che questo valore sia davvero quello che noi gli assegniamo? E qual è questo valore? E quando è cominciato? Ecco, io devo dire che se avessi visto prima questa mostra, che è molto bella secondo me, avrei fatto un'altra conferenza. Non avrei detto quello che sto per dire, ma era troppo tardi, l'ho vista adesso e quindi tutto era già preparato. Vi avrei parlato per esempio della figura. La figura non è la figurazione. Non è la rappresentazione, è un'altra cosa. Quella di Richter è una figura, non è una rappresentazione. Ma invece, di che cosa vi sto parlando? Vi dicevo, io non sono sicuro che il sistema arte sia nella posizione di valore che noi gli assegniamo implicitamente quando, e già quando, veniamo qui a vedere le mostre, per esempio. E qual è questa posizione di valore e da dove comincia? Ecco, questa è una domanda interessante, una domanda che si potrebbe definire archeologica. Ovvero, suonerebbe così, quando è che gli esseri umani occidentali, attenzione, che a mio parere, e già qui mi piacerebbe discutere, non esiste né l'arte antica né l'arte extraeuropea. Sì, certo, gli Stati Uniti fanno parte di questo. Quando è che è cominciata questa assegnazione di valore a un insieme di oggetti chiamati opere, che prima non si chiamavano così? Siamo a Firenze, quindi sto dicendo una bestemmia, Rinascimento compreso. Quando è che è cominciata? È cominciata dopo il Rinascimento, sì, ma quando? E come mai? Ma per esempio, e questa sarebbe un'altra conferenza, sarebbe una conferenza di storia, per esempio con l'illuminismo, per esempio forse ancora più avanti, per esempio forse solo con Kant, fine del Settecento, forse solo con la teoria romantica del genio, che ha stabilito il valore della produzione artistica. E qual è questo valore? Beh, lo dico con una locuzione molto, molto semplice. Il valore di quella categoria di oggetti che sono gli oggetti più alti prodotti dalla creatività umana. Tutto questo è problematico. È altamente problematico. Che cosa è problematico? Che gli oggetti chiamati oggetti d'arte, opere, siano la produzione più alta, eccetera, 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 che siano indipendenti da tutta una serie di altre categorie che noi adoperiamo per definire altri domini. Tutto questo è altamente problematico e tutto questo è il contemporaneo, che naturalmente coinvolge il carattere dell'immagine. Bene, fatto questo preambolo che mi ha già portato via quasi 10 minuti, io volevo parlare di 5 cose, e quindi do 5 titoli burocraticamente al mio intervento. La prima cosa è: che cos'è un'immagine? Dobbiamo metterci d'accordo, io dico la mia. La seconda cosa è, secondo titolo, è: che cosa accade oggi all'immagine? Il terzo titolo è: quali sono i sistemi dell'immaginario, perlomeno i principali, e come funzionano? E questo secondo me è il punto principale. La quarta cosa, il quarto titolo è: perché l'arte? E siamo in grado di dare dell'arte una definizione che non cada dentro in quel luogo comune di cui stavo parlando adesso? Cioè quella definizione che eviti di entrare nell'assegnazione spontanea di valore all'arte e che invece la tenga più indietro in modo da renderla problematica. In altre parole, possiamo dare una definizione dell'arte che non sia estetica, che non sia valoriale? E come potrebbe essere? E l'ultimo punto è, ma non so se ci arrivo, come possiamo guarire dal mal di sguardo? Bene, primo punto, che cos'è un'immagine? Io dico quello che ho capito, quello che mi sembra di aver capito, quello che penso, che però mi sembra tutto sommato piuttosto congruente, con quello che si vede in questa mostra. Cominciamo dalle definizioni più elementari che mi vengono in mente. Qualcosa di visibile. Sicuro? Solo visibile? E per esempio il grido di un uccello di sera non è un'immagine? Sì, lo è. Quindi allargo, qualcosa di sensibile, che coinvolge la vista e l'udito, come minimo, ma ci sono anche immagini olfattive, eccetera. E basta? E allora le immagini mentali? Se io per esempio adesso vi dico la parola corvo, voi avete un'immagine mentale corrispondente alla parola corvo. Beh, limitiamoci al campo sensibile, altrimenti dovremmo convocare per esempio la psicologia cognitiva. È noto che per gli psicologi cognitivi noi abbiamo delle immagini nella mente che sono riscontrabili sperimentalmente. Lasciamola da parte per adesso. Adesso vi leggo una cosa, vi dico una cosa molto bella. A voice comes to one in the dark. Punto. Imagine. Sono le prime parole di uno degli ultimi scritti di Beckett, Compagnia. Una voce giunge a qualcuno nel buio, punto. Come traduco imagine? Posso tradurlo in diversi modi. Per esempio Gabriele Frasca, che è forse il più bravo traduttore di Beckett in italiano, traduce con si immagini, impersonale. Ma potrebbe anche essere un imperativo. Immagine. Perché? Perché io ti ho dato delle parole attraverso le quali tu puoi immaginare. Giunge una voce a qualcuno nel buio. Ma l'altra parola fondamentale è giunge a. Come se l'immagine non avesse origine, non avesse un'origine personale. Ecco, questo è, un po' la chiave, secondo me. Allora, imagine può voler dire un'immagine, oppure tu immagini, oppure si immagini. L'impersonale è evidentemente la cosa più inquietante. Che cosa ricavo da questa prima cosa? Accade. L'immagine è qualcosa che ti accade. Quindi la tiro via da quella spontanea associazione con un soggetto produttore. Non che io non la faccia, ma nel mentre io la faccio accade, mi accade. Vediamo che questo ha delle conseguenze. Quindi l'immagine è qualcosa che accade colpendo i sensi, come minimo due, visivo, uditivo. E è dotata di un rimando. Il rimando vuol dire che non sta da sola e ha, come dire, una sporgenza. Alcuni chiamerebbero questo rimando referenza. Referenza vuol dire che c'è una cosa là fuori nel mondo a cui corrisponde l'immagine, ma non è detto. Quindi la referenza, questa è un'altra delle caratteristiche dell'immagine contemporanea, si sbriciola. Comunque, anche se non c'è la referenza, c'è un rimando, cioè c'è una sorta di alterità, l'immagine non è, come dire, chiusa, se è un'immagine, se è un'immagine apre. Quindi seconda questione, apertura. Terza cosa, quindi se è apertura è dotata di quello che si potrebbe chiamare un indice di assenza, un indice di assenza. Notate che sono partito dalla presenza, l'immagine è qualcosa che accade, quindi accade in un presente, sì, ma funziona, lavora attraverso un indice di assenza. Anche nella rappresentazione c'è un indice di assenza, no? Io vedo l'immagine di qualcuno, ma non vedo qualcuno, vedo la sua immagine, quindi è una differenza, un'assenza. Si potrebbe poi anche ragionare su che cosa vuol dire rappresentare. Rappresentare può voler dire manca e lo rappresento. Il rappresentante, ecco, è il rappresentante di qualcosa che manca. Ma si può anche dire un'altra cosa ancora, rappresenta, questo non l'ho detto io, l'ha detto un filosofo contemporaneo molto, molto importante che ha lavorato sull'immagine, un filosofo francese che si chiama Jean-Luc Nancy. Rappresenta può voler dire anche ripresenta, e ripresenta vuol dire che batte due volte, cioè vuol dire che insiste. Uno dei punti dell'immagine è che l'immagine, se è un'immagine, insiste. Cioè si ripresenta, batte come se fosse una seconda volta, e tra l'altro chi si occupa di psicoanalisi sa benissimo che è la seconda volta che crea la prima, ma qui mi fermo perché altrimenti divagherei troppo. E infine, questa è una cosa importante secondo me, avviene nell'istante. Ha qualche cosa dell'istante, anche quando la percepisco, anche quando per esempio vedo un quadro, poi lo posso rivedere, ma è l'istante quello che conta. E cioè, in qualche maniera, vive di una sorta di consumazione. C'è un grande filosofo contemporaneo che è Walter Benjamin, uno dei primi a riflettere sulla medialità, per esempio, che ha lavorato molto su questa questione dell'immagine. L'immagine avviene in quello che, essendo lui tedesco, diceva uno jetzt, cioè una specie di bagliore, ora. Il tempo dell'immagine è un tempo del bagliore. Quindi ha una sorta di energia dissipativa, un bagliore, una specie di apice. E da cui deriva una sorta di precetto etico elementare. Se l'immagine è che ciò è ciò che ci accade in un bagliore, come può essere un'etica dell'immagine? Un'etica dell'immagine, qui rubo le parole a un altro pensatore francese che per me è molto importante, è essere degni di ciò che ci accade. Bene, tutto questo è la mia definizione di immagine, che essendo altamente problematica, spero, lascio lì, sperando che poi ci sia tempo per ragionarne. Allora, se l'immagine è questa, veniamo al secondo punto. Che cosa accade oggi all'immagine? Dico oggi perché io sono convinto che le immagini abbiano un indice storico e che quindi non appartengano per esempio al regno archetipale o transistorico, al regno dell'anima, eccetera, no, abbiano un indice storico preciso e quindi abbiano anche un indice di decadenza. E quindi secondo me è importante capire che cosa oggi accade all'immagine, che cosa vuol dire oggi. Ecco, io mi devo richiamare, perché ciascuno naturalmente ha i suoi santini, no? ha i suoi punti di fondazione, i suoi punti di richiamo, ha una concezione dell'immagine che deriva da una triade di nozioni che sono state elaborate grosso modo intorno agli anni 50-60 in Francia, nel pensiero francese, che fanno riferimento o all'antropologia o alla psicoanalisi, tanto per citare due nomi, o a Lévi-Strauss o a Lacan. Questa triade di concetti è la triade simbolico, immaginario, reale. È su questa che io intendo giocare adesso. Posso dire, l'immagine è quando è quella cosa che ho detto, un evento, qualcosa che accade, di ordine simbolico. Ma che cosa voglio dire quando dico evento di ordine simbolico? Noi sappiamo che la parola simbolico, simbolo, deriva dal greco symbolon, symballein. E il punto chiave è la preposizione syn, che noi traduciamo grosso modo con insieme. Quindi si dovrebbe dire l'immagine in quanto evento simbolico fa accadere insieme. Insieme che cosa? Che cosa tiene insieme? La più bella definizione di simbolico che ho trovato risale a un filosofo tedesco molto controverso, ma di grande importanza nel mondo contemporaneo, che è Heidegger, Martin Heidegger. Sentite che cosa dice Martin Heidegger nel 1935, periodo tremendo, ma insomma lasciamo perdere le posizioni politiche di Heidegger. Parla della polis, cioè la città. La polis greca è un luogo simbolico. Perché? Scrive Heidegger, è il luogo in cui e per cui l'esserci, il vocabolario di Heidegger è notoriamente molto ostico da tradurre, l'esserci traduce la parola tedesca da sein, che è letterale, essere qui, esserci, essere da. È il luogo in cui e per cui l'esserci storicamente sussiste. La polis è il luogo della storia e nel quale, dal quale e per il quale la storia accade. E vabbè, e fin qui ci capiamo. Però attenzione, adesso dice, ha sì fatto luogo della storia, quella là, appartengono gli dèi, i templi, i preti, le feste, i giochi, i pensatori, i poeti, il re, il consiglio degli anziani, l'assemblea popolare, l'esercito e le navi. Ricordate le navi dell'Iliade? Quando bruciano le navi è un evento simbolico, no? Vogliamo stare qua. Ecco, tutto ciò è il syn. Allora, cerco di tradurre semplificando così. Il syn, cioè il simbolico, ha una storia. Gli oggetti che appartengono al syn sono oggetti attraverso i quali qualche cosa si tiene insieme. Che cosa? La polis, in questo caso. Il syn ha una storia, è l'evento che fonda la polis e che si istanzia negli oggetti. Dovrei dire che l'arte è stata un evento simbolico. Uso il passato, come vedete. Tiene insieme, però attenzione, che cos'è il re, l'esercito, i preti? Tiene insieme sotto qualche cosa. Cioè tiene insieme sotto una cosa che noi possiamo chiamare la legge. Il simbolico è la legge. Quindi è ciò che tiene insieme nel momento in cui sottomette. E potremmo aggiungere nell'ordine psicoanalitico sottomette perché divide l'individuo da se stesso. È noto che l'individuo nascendo viene diviso da qualche cosa. E mi viene in mente Thomas Hobbes, per esempio, il contratto. Il contratto è una rinuncia. che ti fa entrare nella legge, tu entri nella legge, cioè nel simbolico attraverso la rinuncia. Gli psicoanalisti dicono la rinuncia al godimento primordiale, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora se questo è simbolico, allora che cos'è l'oggetto simbolico? L'oggetto, i templi, le navi, i sacerdoti. L'oggetto simbolico è l'oggetto operatore di rimando, cioè è l'oggetto attraverso il quale avviene lo stare insieme, l'operatore di comunità, diciamo così, l'operatore di rimando. Come il, diciamo così, l'oggetto chiave, il simbolo del simbolico, è la tavoletta spezzata. È da lì che viene la parola symbolon. Cioè si spezza una tavoletta di argilla, io ne tengo una parte e tu ne tieni un'altra. Poi io e te andiamo ciascuno per la sua strada, ma sappiamo che quando ci ritroveremo potremo ricongiungere questi due pezzi, la banconota da un dollaro, quello che volete, il biglietto del tram. Allora che cosa tiene insieme quella spaccatura che c'è tra le due parti della tavoletta, questa specie di barra di separazione che nello stesso tempo è una barra di congiunzione? Questo è il swim. Questo è l'oggetto simbolico per eccellenza. Tiene insieme perché se lo metto in mezzo tra me e te, tra me e voi, è l'operatore di una sorta di congiunzione. C'è qualcosa di positivo in questo? Ci sono dei valori istanziati positivamente? Sì e no. Su questo si potrebbe discutere. Quello che è certo, vi do un altro richiamo letterario. A un certo punto nell'Odissea c'è Penelope che riconosce Ulisse, no? La faccenda del letto, vi ricordate? Il letto che Ulisse ha ricavato tagliando un pezzo di un ceppo di un ulivo. Ma c'è anche un altro episodio più sottile, secondo me, ed è la cintura che Ulisse porta. E a un certo punto Penelope dice la fibbia lucente attaccai perché gli fosse ornamento. La parola ornamento traduce la parola greca agalma. Agalma significa tesoro, propriamente, oggetto prezioso, simbolo. La fibbia della cintura è il simbolo. Ti riconosco attraverso la fibbia della cintura. Bene. Domanda. Ma se il swim ha un indice storico e nello stesso tempo l'indice di entrata nella civiltà, nella polis, che ogni, il prezzo che il singolo paga è un prezzo alto, la sottomissione alla legge. Ma se è simbolico ha un indice storico, quando le circostanze storiche scompaiono, cioè quando il simbolico scompare, quando la polis scompare, che cosa accade? Che cosa accade all'immagine in quanto simbolo? Ecco, si potrebbe dire sì, i simboli cambiano, ma si può anche dire una cosa più radicale. I simboli smettono di essere simboli. E che cosa diventano? Beh, adesso devo richiamare questa triade, simbolico, immaginario, reale. Lasciamo perdere il reale per il momento. Giochiamo sul binomio simbolico-immaginario. Posso dirla così. Quando il simbolico scompare, cioè quando la forza di legame, o per dirla con un filosofo contemporaneo molto celebre, molto famoso e anche molto simpatico, che è Slavoj Žižek, famosissimo negli ultimi anni, quando l'efficacia simbolica viene meno, che cosa accade alle immagini? Io sostengo che le immagini perdono il potere del sun e, per così dire, fluttuano, slegate da ogni sun, come associabili a qualunque sistema di significato, diventano oggetto di una contesa di potere. Lo dico usando questo lessico. Le immagini passano dall'ordine simbolico all'ordine immaginario. E quindi adesso devo precisare che cos'è l'ordine immaginario. Posso darne almeno tre definizioni, ma quella che mi interessa è la terza. Le mie tre definizioni di immaginario sono queste: l'archivio, la facoltà, la macchina. L'archivio, facile. L'immaginario è l'archivio delle immagini. Uno può dire l'immaginario è l'archivio delle grandi immagini che solcano la storia. Provate a pensare per esempio all'immaginario americano. C'è uno studioso che ha lavorato su questo, uno studioso italiano. Provate a pensare a come in realtà la balena bianca di Melville e lo squalo di Spielberg siano la stessa immagine. C'è un meraviglioso capitolo di Moby Dick intitolato Il significato del bianco della balena. Se qualcuno l'ha letto se lo ricorda. La balena bianca e lo squalo appartengono allo stesso ordine dell'immaginario, cioè fanno parte dello stesso archivio di immagini condivise da una determinata cultura. Ci sono diverse versioni dell'archivio. Una è transstorica, un po' alla Jung se volete, archetipale. Le grandi immagini sono antropologiche, cioè solcano la storia e sono condivise dalle diverse culture. Ce n'è un'altra versione invece più ristretta, ma non sto a discutere su questo. Però che cos'è l'immaginario come archivio è sufficientemente preciso. Che cos'è l'immaginario come facoltà? Beh, questo è ancora abbastanza facile. Presuppone però una certa cultura, per esempio la cultura del romanticismo. L'immaginario è la facoltà degli esseri umani di produrre immagini, che si chiama creatività. Oppure, in modo più colto in tedesco, Einbildungskraft. Kraft, forza, di bilden. Bild è l'immagine. Bilden, cioè di produrre l'immagine. E quindi attenzione, mentre nella versione dell'archivio ci sono, non le abbiamo fatte noi. Oppure sì, ma comunque non è rilevante. Nella versione della facoltà le facciamo noi, volta per volta. E perché prima parlavo del romanticismo? Perché il romanticismo è un periodo chiave, fa parte del nostro inconscio culturale. È il periodo del genio, che ha codificato il genio. Che cos'è il genio? È la facoltà di comportarsi come se si fosse natura, cioè di produrre immagini. È la facoltà di Einbildungskraft produttiva. Terza nozione dell'immaginario, quella che a me interessa di più, la macchina. Che cosa vuol dire l'immaginario come macchina? E a mio parere si attaglia particolarmente all'immaginario contemporaneo. Macchina vuol dire istanza o rete impersonale, cioè chi produce le immagini? Nessuno, molti, qualcuno, tutti. Impersonale, reticolare, priva di centro. Non c'è nessun grande fratello. E soprattutto operativa. L'immaginario è questa istanza, è questa macchina sociale. Che cosa fa? Beh, prima di tutto, oggi, slega le immagini dal loro legame simbolico. Le disarticola. Tant'è che io... In quel libro che vi citavo prima facevo una serie di esempi anche buffi, no? Per esempio, andate a chiedere a uno che si mette la maglietta con sul Che Guevara se sa chi è il Che Guevara. 90 su 100 non lo sa. Andate a chiedere, ammesso che sia possibile, a Madonna perché porta l'orecchino con la croce. Boh. Andate a chiedere, ammesso che vi voglia rispondere, a Irene Pivetti perché portava una crocettina con la croce di Vandea. Probabilmente non sa che cos'è la croce di Vandea. Allora io se ragiono sulle singole immagini dovrei dire così. Le singole immagini vengono disarticolate dal loro terreno di sin. La croce di Vandea era un segno di riconoscimento per i cattolici della Vandea che sono stati poi fatti fuori dal terrore di Robespierre durante il periodo rivoluzionario. Era un simbolo di riconoscimento. L'icona del Che era un simbolo di riconoscimento politico in un certo tempo, eccetera, eccetera. Io posso fare un elenco sterminato di questo tipo di immagini. Che cosa intendo dire? Intendo dire questo, che l'immagine nell'immaginario, se l'immaginario lo prendo come una macchina, come un regime, cambia natura. Perde il suo carattere di sin. E diventa, come dire, qualche cosa di fluttuante e appropriabile. Un altro esempio che avevo citato in precedenza era, avete presente gli angioletti di Fiorucci? Andate nel negozio Fiorucci, adesso non c'è più, ma insomma, vi davano una pochette, una un cestino con sugli angioletti, no? Io ho provato a chiedere a Fiorucci che cosa voleva dire quegli angioletti e mi ha risposto in un modo un po' va, ma la bontà, sì, ecco, sono angioletti però che hanno uno stile, un'iconologia riconoscibile, no? Vengono strappati da questo terreno del cielo. Ecco, allora l'immaginario slega le immagini dal loro legame simbolico, cambia la loro natura, cambia la loro funzione. Come? Che cosa fa? Ecco, dicevo prima, carattere operativo. Perché? Perché l'immaginario è una potenza impersonale che fa fare, fa essere e soprattutto fa desiderare. È una potenza che esercita una sorta di coazione al desiderio, ma non coazione nel senso della tirannide, no, coazione nella modalità seduttiva, cioè l'immagine nell'immaginario seduce. Sono state scritte pagine memorabili sul potere di seduzione dell'immaginario, per esempio da Jean Baudrillard, che era anche un artista della parola a modo suo. Quindi, questo fa dell'immagine oggi, quello che succede oggi all'immagine, dicevo, una doppia potenza, è assoggettata, uno potrebbe ragionare così, le immagini vengono assoggettate a un potere seduttivo e nello stesso tempo è violenta, viene violentata, esercita violenza, naturalmente non una violenza diretta, una violenza indiretta. E si potrebbe dire che la esercita in due modalità, a mio parere, principali, che sono lo shock e la progettazione. Anche la progettazione dello shock. Io non so se voi abbiate visto o se addirittura possediate una videocassetta VHS della durata di circa 30 minuti, che era stata messa in vendita da Panorama, la rivista Panorama, circa 15 giorni dopo il crollo delle Twin Towers nel 2001, forse nel 2000, all'inizio del 2002, qualche settimana dopo, insomma qualche mese dopo. È un documento straordinario perché realizza un montaggio di tutti gli eventi, di tutte, diciamo, le fasi di questo evento terribile. E che caratteristiche ha? Beh, ha entrambe, secondo me, le caratteristiche che io vi stavo dicendo adesso. Lo shock e il management. E che cosa voglio dire con lo shock? Voglio dire che lo shock è una delle modalità di esercizio di questo tipo di potere dell'immaginario. C'è una tendenza molto forte, per esempio anche nell'arte contemporanea, allo shock. L'informe è una tendenza ampiamente teorizzata da alcuni grandi critici dell'arte contemporanea, ma nello stesso tempo lo shock è, come dire, progettato, è managerializzato, e lo strumento fondamentale dal punto di vista formale è il montaggio, cioè lo shock ha una regia, è prodotto, è progettato, è montato. Io credo che queste due modalità siano le due modalità fondamentali e complementari di come l'immagine oggi venga proposta nel regime dell'immaginario. Ma si può dire anche di più. Per esempio, noi potremmo dire che nel regime dell'immaginario l'immagine non è più assenza, come dicevo prima, indice di assenza, è presenza. Anzi, è iperpresenza. Ha una forma di insistenza che è diversa dall'insistenza di cui dicevo prima. È una forma di presenza massiccia. Ha una forma di ripetizione e non di evento. Io ho provato a riflettere sul fatto di quell'evento delle Twin Towers. È davvero evento in quanto è accaduto o è evento perché noi l'abbiamo visto e quando l'abbiamo visto era già mediato? Tenete presente che c'erano delle telecamere che casualmente erano fisse sulle Twin Towers nel momento in cui le Twin Towers crollavano. Questo è straordinario se ci pensate, cioè è come se non esistesse più l'evento puro, esiste l'evento perché è mediato e quindi esiste l'evento in quanto è ripetuto, è solo perché è ripetuto che diventa evento. Allora voi capite che il carattere dell'evento, così come viene sbandierato oggi, è, come dire, si sbriciola, di fronte a questo tipo di constatazione. E quindi è presenza massiccia, è ripetizione coattiva, è coattiva questa, è indifferenza di conseguenza. Perché? Perché cade immediatamente, quasi immediatamente, il potenziale differenziante dell'immagine, perché cade la distanza. E soprattutto è progettata, cioè aderisce a codici di tipo comunicativo, aderisce quindi a strategie di tipo comunicativo. Vengo al terzo e al quarto punto molto rapidamente. Io credo che l'immaginario, così come ho cercato molto sommariamente di descriverlo, non sia una cosa che gira un po' per l'aria, che fluttua per l'aria. Funziona perché ha dei sistemi, cioè funziona perché ci sono dei sistemi che hanno una specifica organizzazione di management dell'immaginario. E io credo anche che questi sistemi siano fondamentalmente tre. Ed ecco dove ritorna in gioco il discorso sull'arte e dove il mio dubbio iniziale cerco in questo momento poi di chiarire. Questi sistemi sono essenzialmente l'arte, la moda e il design. Io mi rendo conto che sto dicendo una cosa assolutamente opinabile, perché per esempio un altro mi può dire sì, vabbè, ma perché non la televisione, ecco, per esempio, perché non il cibo? Sì, è vero. Io credo però questi qui siano i tre sistemi esemplari. Vediamo se riesco a dare l'idea di quello che penso. Innanzitutto, che cos'è un sistema? Beh, un sistema è definibile in termini molto simili a quello di cui parlavo qualche minuto fa, cioè è una configurazione reticolare, innanzitutto, non piramidale. Questo è molto importante, cioè non c'è il re che emana dall'alto, non c'è la piramide, c'è la rete. È una configurazione reticolare composta di parti eterogenee, cioè un sistema è composto di macchine, di esseri umani e di istituzioni essenzialmente. Di parti eterogenee, di natura diversa, che però funzionano insieme. E produce valori nel senso economico del termine, qui che la cosa diventa corposa, diciamo, cioè produce valori esattamente nel senso in cui Carlo Marx parlava di valori di scambio, e questo c'entra con l'arte, purtroppo, dice qualcuno, però insomma è così, produce valori. Questo tipo di sistemi su che cosa opera? Opera sul desiderio e sono sistemi specializzati da questo punto di vista, estremamente sofisticati, cioè trasformano il desiderio in valore di scambio. Questi sistemi che lavorano sul desiderio, quindi lavorano sulla sensazione, sulla sensibilità o sul sentire. Sensazione, sensibilità e sentire sono tre elementi del lessico fondamentale dell'estetica. Sono sistemi che lavorano sull'estetico, cioè sulla nostra sensibilità complessiva. Oggi si parla molto, per esempio in sociologia, di economia della conoscenza e anche nel management si parla di economia della conoscenza, cioè si sostiene perfettamente a ragione che i processi di valorizzazione nell'economia post-industriali sono processi che mettono in valore la conoscenza, il che è diverso dai sistemi industriali classici che si basano, diciamo così, sull'hardware materiale. Ciò che produce valore è la conoscenza degli individui. Resta che poi il fatto che gli individui vengono licenziati e mandati in pensione non si capisce bene com'è che funziona, ma insomma comunque è vero che si produce valore con la conoscenza. Ecco, questi tre sistemi di cui sto parlando, che definisco come i sistemi chiave dell'immaginario, sono complementari all'economia della conoscenza. E si possono chiamare sistemi dell'economia del desiderio, cioè la conoscenza in quanto capacità di produrre il nuovo nell'ordine cognitivo e il desiderio in quanto capacità di sentire, sono tra di loro messi in rapporto complementare e entrambi producono valore di scambio, producono, ripeto ancora una volta, valore di scambio nel senso di Marx, nel senso preciso del plus valore, sono sistemi che dirigono e organizzano processi di valorizzazione. Vorrei adesso provare a descrivere il sistema arte, molto brevemente, perché per motivi abbastanza evidenti, cioè quando noi entriamo in un museo o quando noi andiamo a vedere una mostra e entriamo nei gangli di questa macchina, che è una macchina dell'immaginario, uno dice sì, ma questo succedeva anche prima. Certo, però nel contemporaneo succedono delle cose, diciamo così, di un ordine di grandezza differente da quello della modernità. Di un ordine di grandezza differente. Cioè l'istituzionalizzazione del sistema arte è molto più avanzata e il suo livello di razionalizzazione da questo punto di vista è molto più forte, è molto più pervasivo. E bisognerebbe anche provare a capire che ruolo ha l'arte, se la considero da questo punto di vista. Ma voi capite che se apro questo tipo di visione sull'arte, io sto dicendo una cosa già molto diversa da quella che prendevo come ipotesi all'inizio. Cioè all'inizio dicevo l'arte è l'insieme delle opere, l'insieme degli artisti, cioè di ciò che gli esseri umani abbiano prodotto di più alto. Se invece comincio a considerare l'arte da questo punto di vista, che chiamerei grosso modo, in senso allargato, un punto di vista di tipo sociologico-istituzionale, io apro delle considerazioni sull'arte che sono un po' diverse da quelle di prima. Per esempio, come faccio a capire quanto è importante un artista come Richter? Che tipo di criterio ho? Non posso più valutarlo semplicemente in termini immanenti al sistema arte, cioè non posso più prendere per vero ciò che il sistema arte dice di se stesso. In questa maniera però è un po' un problema, no? Cioè come faccio? Come dirigo il mio gusto? Come faccio a sapere che Richter è più importante o meno importante, poniamo, che ne so, di Jeff Koons? Va a gusto? Sì, mica tanto, però, mica tanto. Chi stabilisce la graduatoria valoriale all'interno del sistema arte? Bisogna capire come funziona il sistema. Ecco, la cosa interessante, credo, e la scorcio un pochino, è che il sistema arte, il sistema moda, il sistema design, in quanto dal mio punto di vista sono tre sistemi esemplari, funzionano esattamente nello stesso modo, con delle differenze interne. Per esempio il sistema design è molto più povero, nonostante noi ci troviamo in Italia, che è un punto chiave del sistema design mondiale, è molto più povero, un pochino più primitivo, diciamo, un po' più ingenuo. Ecco. Il sistema moda è estremamente avanzato dal punto di vista organizzativo ed è probabilmente quello più raffinato dei tre. Il sistema arte, però, ha una serie di caratteristiche che sono assolutamente fondamentali per l'economia dell'immaginario. Quali? Beh, proviamo a vedere. Dunque, innanzitutto, il sistema arte attuale fa una cosa di cui dobbiamo renderci conto. Fa un'operazione di tipo parassitario, guardate che non parlo dei singoli artisti, questo sarebbe parlare di poetiche, parlare di estetiche. Cioè la mia domanda non è chi è che è più importante dal punto di vista estetico, se Richter piuttosto che ne so, qualcun altro. Non è questa la mia domanda. La mia domanda è com'è che funziona il sistema perché possa produrre valori. Ecco, allora la prima ipotesi che faccio è che il sistema arte ha parassita il valore di posizione dell'arte moderna. Che cos'è il valore di posizione dell'arte moderna? Il valore di posizione dell'arte moderna si chiama scandalo. Cioè l'arte moderna ha instaurato una specie di spaccatura differenziale rispetto alla tradizione. Quando è cominciata questa cosa qui, si potrebbe discutere molto a lungo, è cominciata con la prima mostra degli impressionisti, è cominciata con la montagna Saint-Victoire di Cézanne, è cominciata con le Demoiselles d'Avignon di Picasso nel 1907, poi è cominciata con la Fontana di Duchamp nel 1917, è cominciata col Grande Vetro, ma secondo me l'apice e il vero punto di spaccatura è stato Duchamp. Ma su questo si può ragionare, sono problemi di storia dell'arte. Non è questo il punto. Il punto è che l'arte moderna ha instaurato un differenziale di scandalo, che si chiamava avanguardia. Cioè ha lavorato profondamente su questo tipo di differenza, che è innanzitutto una differenza di tipo percettivo. Ed è anche poi una differenza che instaurava una figura, che è la figura dell'artista, che aveva quindi una sua motivazione. La differenza, la resistenza, e anche, questo è uno dei valori che poi vengono assegnati all'arte, la non utilità, o il valore che alcuni antropologi avevano giustamente chiamato il valore di dépense, cioè di dispendio assoluto. Questo è il valore istanziato nell'arte moderna. L'arte contemporanea che cosa fa? Parassita questo insieme di elementi. Ma perché dico che la parassita? Non fa la stessa cosa? Sì e no. Fa la stessa cosa, per così dire, istituzionalizzando la trasgressione. Cioè fa della trasgressione una grammatica. Questo è uno dei punti fondamentali. Quando, per esempio, Damien Hirst fa un teschio con i diamanti, che cosa sta facendo? Non sta dando alla trasgressione un valore, come dire, di elevamento di soglia, di ripetizione, e nello stesso tempo di elevamento di soglia. Faccio fatica a capire dove sta la novità. Ecco perché vi dicevo che il problema della valutazione del singolo artista viene, per così dire, sottratto all'ambito immanente dell'estetica. Possiamo ragionare a lungo su quale sia la grandezza di uno piuttosto che dell'altro, possiamo discuterne, indubbiamente ci sono delle poetiche, non sto dicendo che gli artisti contemporanei fanno tutti schifo, al contrario, ci sono degli artisti straordinari secondo me, però il problema è che io perdo il criterio intrinseco di valutazione dell'opera. E guardate che il criterio di valutazione dell'opera, che si chiama gusto, è una cosa estremamente importante. E credo che tutto sommato le cose più sagge sulla questione del gusto le abbia detto un empirista inglese, non a caso, alla fine del Settecento, si chiamava Hume. Hume diceva, con moltissima saggezza, a mio parere, guardate, il gusto è una cosa su cui è impossibile legiferare. È impossibile, non c'è una regola del gusto. Allora, qual è l'unica regola del gusto? L'unica regola del gusto è affidarsi agli esperti e nello stesso tempo coltivare il proprio gusto. Cioè, se voi avete visto una mostra, non avete visto niente. Se ne avete visto 100, siete in grado di in qualche maniera orientarvi. Se ne avete visto 100 e avete studiato storia dell'arte, questo vi dà orientamento. Se conoscete l'ambiente nel quale l'arte opera, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, il criterio di Hume, che è un criterio empiristico, è un criterio di grandissima saggezza. Già, però il problema è questo. Chi sono oggi gli esperti? Oggi gli esperti sono all'interno del sistema. Una studiosa di moda, una studiosa americana-giapponese che si chiama Kawamura, ha scritto un libro molto bello sulla moda, secondo me, leggendo il quale ho capito anche, credo, un po' meglio come funziona il sistema arte. Cioè, il sistema moda, dice Kawamura, è un reticolo, come dicevo prima, governato da un insieme di personaggi e di figure, o di figure anche, diciamo, non di esseri umani, ma di, diciamo così, di istituzioni, che lei chiama gatekeepers, cioè i guardiani della porta. I guardiani della porta sono quelli che ti dicono tu entri e tu non entri, tu entri e tu non entri. E voi capite che questo è un criterio di valore di tipo istituzionale. Allora, quali sono le trasformazioni che io posso descrivere nel sistema arte? E dico che il sistema moda e il sistema arte funzionano in modo molto simile da questo punto di vista, il sistema design un po' meno bene, ma insomma secondo me è più o meno nello stesso modo. E cioè ci sono quattro grandi trasformazioni. La prima trasformazione è da artista, in quanto erede del modello romantico del genio, tanto per capirci, quindi in quanto trasgressivo, a artista in quanto personaggio del set mediatico. Quindi un artista che è tale in quanto è riconosciuto tale, ed è riconosciuto tale in quanto è dentro nel sistema, ed è dentro nel sistema in maniera proporzionale alla potenza della comunicazione. Non esistono più grandi artisti, no, non è vero, no, ci sono, attenzione. Però il modello sistemico funziona in modo diverso, perché in qualche maniera è meno trasparente, o più trasparente se volete, rispetto a quello di prima. Prima trasformazione, seconda trasformazione, da opera d'arte, opera con la O maiuscola, a prodotto ad alto valore aggiunto, non più simbolico però, immaginario. E guardate che questo alto valore aggiunto si chiama poi valore di mercato, si chiama valore di scambio, appunto. E valore di scambio basato sull'elemento immateriale, cosiddetto simbolico, e non più sull'elemento materiale come l'economia industriale. Chi stabilisce i prezzi delle opere? Voi dite, ma questa non è una domanda che riguarda l'arte. Come no? Certo che la riguarda. Riguarda l'arte se l'arte è diventata un elemento del sistema. Terza trasformazione, dalla centralità dell'opera, dell'oggetto opera, questi, alla centralità dell'istituzione, e specificamente dalla centralità, questo non l'ho detto io, ma l'ha detto un grande critico d'arte contemporaneo, che si chiama Germano Celant, dalla centralità del contenuto alla centralità del contenitore. Provate a riflettere a quanti nuovi musei stanno sorgendo in giro per il mondo. La cosa deve essere guardata con l'occhio un po' cinico per essere capita però. Cioè non bisogna idealizzare il fenomeno arte. Celant, in una conferenza che ho sentito circa un anno fa al PAC, Padiglione di Arte Contemporanea di Milano, diceva questo. Guardate che si è spostato l'asse del potere dell'arte contemporanea da Europa, Stati Uniti a paesi improbabili. Lui dice Dubai, il Kazakhstan, la Russia, eccetera, eccetera. Lì sono i centri del potere. Perché? Perché sono i posti dove vengono prodotti, vengono costruiti i nuovi grandi contenitori. E la cosa paradossale è che siccome c'è il contenitore ci vuole un sacco di opere per riempirlo, per innestare un circuito che ha a che vedere col turismo culturale, eccetera, eccetera, eccetera. Vorrei sottolineare il fatto che io non sto dicendo che l'arte viene tradita dal mercato. Non sto dicendo questo. Io sto dicendo che non si può capire il fenomeno dell'arte contemporanea se noi partiamo, ragioniamo con le coordinate della modernità, che sono opera, artista, creazione, valore. Non si può capire quello che sta succedendo. Quarta grande trasformazione. Quindi dalla centralità dell'opera alla centralità del contenitore. Quarta, dalla centralità dell'artista alla centralità del gatekeeper. L'artista non è il personaggio centrale dell'arte, questo è spiacevole, ma è così. E il gatekeeper, per esempio, è il curatore. Qualcuno ha osservato molto giustamente che noi non vediamo l'arte, vediamo l'idea che il curatore ha dell'arte. A meno che, naturalmente, uno non sia a sua volta curatore, e allora si scontra con quell'altro. Tutte le volte che c'è una biennale, c'è un litigio tra i vari curatori che dicono, l'ultima volta è successo, no? Tu hai messo quell'artista, non va bene, tu invece avrei messo quell'altro. Cioè, noi abbiamo la percezione dell'opera d'arte attraverso la mediazione dell'istituzione arte. Allora, tutto questo che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che, e adesso poi la taglio sulla moda e il design, ma potrei fare un ragionamento molto simile sulla moda e il design. Che cosa, per esempio, la moda non è più, che cosa il design non è più, e che cosa è diventato? Lo dico in due parole, che cosa non è più la moda? La moda nella modernità ha avuto un'epoca di grande splendore. Se voi pensate a grandi personaggi della modernità come Baudelaire, come Rambeau, che cosa vedevano nella moda? Vedevano l'assoluto dispendio, cioè la contrapposizione al valore d'uso e alla funzione. Questa era l'icona della moda, era l'alta moda naturalmente. Che cosa era? Che cosa non è più? Non lo è più perché è diventata un'istituzione simile a quella che vi stavo descrivendo per il sistema arte. Non a caso Kawamura dice: la moda è un prodotto simbolico governato da un'istituzione. La sua funzione consiste nel generare prodotti simbolici, ripeto, la parola simbolico l'ho messa tra virgolette dal mio punto di vista, ad altissimo valore aggiunto. Allora, capite, bisogna fare un discorso economico. È spiacevole, ma bisogna farlo, bisogna fare un discorso di economia politica dell'immaginario. Discorso che faceva, per esempio, quel notevole libro che era No Logo, non so se qualcuno l'ha letto, di qualche anno fa. Discorso che applicato alla moda funziona perfettamente, perché si dimostrava come una scarpa Adidas prodotta nelle fabbriche del sudore, si chiamano così, i sweatshop del sud-est asiatico, avesse il prezzo di produzione di $5 e venisse venduta a $150-200. In che cosa consiste questo differenziale? Che cos'è? È plusvalore immateriale, generato dal sistema della comunicazione, dalle istituzioni, eccetera, eccetera. Quanto al sistema design è successo qualcosa di simile, insomma. È successo, cioè, che il designer dell'epoca moderna, pensate al Bauhaus, ma pensate ai grandi designer italiani, fino a Sozzas, pensate a Castiglioni, grandissimi designer della modernità italiana degli anni 50, 60, qual era il loro motto? Produrre cose belle perché la vita sia migliore, un'etica profondamente moderna. Non è così adesso. Adesso il problema funziona in termini di processi di valorizzazione, tale per cui il differenziale tra una lampada Luceplan e una lampada Ikea è quello che tutti quanti voi sapete se andate in un negozio. Ciò non toglie, attenzione, non toglie che esistano i valori di bellezza, ma se ragiono sul valore di bellezza non sono più in grado di capire quello che sta succedendo. In che cosa si assomigliano quindi tutti questi sistemi? Beh, si assomigliano nella produzione di forme di plusvalore immateriale, legato al desiderio, legato al sentire. Si assomigliano nel fatto che, per esempio, c'è una sorta di management della trasgressione. Su questo potremmo ragionare, si potrebbe discutere molto a lungo. Si somigliano soprattutto nella configurazione organizzativa. C'è un grande critico d'arte americano, Hall Foster, uno dei più famosi critici d'arte degli ultimi decenni, che in un libro di qualche anno fa, intitolato non a caso Design and Crime, cioè design e crimine, faceva un'osservazione spiritosa che vi voglio riportare, molto, molto divertente ma anche molto vera. Diceva: ma insomma è successo qualcosa di interessante, perché l'artista più famoso degli anni 80 è un ex agente di borsa, Jeff Koons, alias marito di Cicciolina. L'artista più famoso degli anni 90 è un ex modello, che è Matthew Barney, famosissimo tuttora, sono anche stato a vederlo a Torino perché volevo vedere che faccia ha, ed è esattamente un modello di Armani. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire, questo è l'ultimo fenomeno interessante che volevo descrivere, che questi sistemi si ibridano, si scambiano, e le loro figure sono al limite intercambiabili. Bene, quindi, per riassumere questi punti, quello che conta è la configurazione organizzativa del sistema e non il tipo di opera che viene prodotto, non prevalentemente il tipo di opera che viene prodotto. I sistemi sono luoghi di produzione di plusvalore. Il sistema arte in realtà è il più mistificato dei tre. Perché? Perché lavora ancora sui valori romantici del genio, dell'opera, della creazione pura, eccetera. E quindi è probabilmente il più mistificato dei tre. L'arte non è quindi un valore discusso, un apice. Non possiamo più prenderla in questo modo qua. Semmai copre un buco, ecco. Cioè, mette dei sipari, no? Copre un buco che è la trasformazione di questi sistemi. È il sistema che decide del valore. Questo convocherebbe una discussione molto lunga. Per esempio, c'è stato qualcuno che a suo tempo, secondo me anche in modo abbastanza approfondito e giusto, ha detto, ed era uno studioso di estetica contemporanea, Vino Formaggio, l'arte è tutto ciò che gli uomini decidono essere tale. Decidono essere tale. Io, se estendo questa definizione e gli tolgo la componente, diciamo così, umanistica, gli uomini decidono, posso darne una definizione sistemica. L'arte è tutto ciò che il sistema lascia passare come tale. Finisco. Cioè, non è che finisco, insomma. Com'è che possiamo quindi orientarci? La questione dell'orientamento io la pongo dal punto di vista del consumatore, cioè dal punto di vista del fruitore, e questa in estetica si chiama gusto.